Capitolo tredicesimo. La vita per conto mio. Credo mi balenasse la folle idea, quando rinunziai all'inseguimento del giovane carrettiere e presi la via di Greenwich, di correre sempre fino a Dover. Ma presto moderai il passo e mi fermai sulla strada di Kent, su una spianata con un po' d'acqua innanzi e nel mezzo una brutta e grossa statua che soffiava in una conchiglia asciutta. Mi sedei sullo scalino d'una porta, assolutamente spossato dallo sforzo compiuto e con appena il fiato da piangere la perdita del baule e della mezza guinea. Era già buio e sentii, stando a sedere, gli orologi suonare le 10. Fortunatamente s'era d'estate e con un tempo bellissimo. Dopo aver ripigliato fiato ed essermi liberato da una sensazione di soffocamento in gola, m'alzai e mi rimisi in cammino. Nonostante la mia angoscia, non pensai neppure lontanamente a tornare indietro. Non ci avrei pensato neppure se sulla strada di Kent avesse cominciato a nevicare come su una montagna della Svizzera. Ma il pensiero d'avere soltanto 6 soldi in tasca, veramente era una strana combinazione possedere ancora 6 soldi una sera di sabato, non cessava dal turbarmi profondamente. Immaginai che fra un paio di giorni un paragrafetto di giornale avrebbe annunziato che ero stato rinvenuto morto sotto qualche siepe e continuavo a trascinarmi penosamente innanzi, come le gambe mi permettevano, allorché m'avvenne di passare davanti a una botteguccia sulla quale era scritto che vi si compravano abiti usati da signori e signore e che si pagavano profumatamente cenci, ossa e cianfrusaglie inservibili d'ogni specie. Il padrone della bottega era seduto sulla porta in maniche di camicia e fumava. E siccome ciondolavano dal soffitto molte giacche e molte paia di calzoni illuminati da 2 fioche candele, la sua figura mi suggerì l'idea di un uomo vendicativo che avesse impiccato tutti i suoi nemici e stesse a contemplarseli soddisfatto. L'esperienza acquisita nei miei rapporti col signore e la signora Micawber mi fece pensare che avevo forse ancora il mezzo di tener lontana la fame per qualche poco. Entrai in un vicoletto vicino, mi tolsi la sottoveste, l'arrotolai con garbo, me la misi sotto il braccio e mi presentai sulla porta della bottega. «Per piacere», dissi, «vorrei vendere questa sottoveste a un prezzo conveniente». Dollaby, non so se fosse lui, ad ogni modo sulla porta della bottega c'era scritto Dollaby, prese la sottoveste, depose la pipa contro uno stipite della porta, entrò nella bottega precedendomi, smoccolò le 2 candele con le dita, allargò la sottoveste sul banco e la esaminò, la levò distesa contro la luce, la riesaminò e finalmente disse: «E così? Quanto chiedete per questo cencio?» «Oh, voi lo sapete meglio di me», risposi modestamente. «Io non posso essere compratore e venditore nello stesso tempo», disse Dollaby. «Dite voi il prezzo di questo cencio». «Se dicessi 2 lire?» accennai dopo un istante di esitazione. Dollaby arrotolò di nuovo la sottoveste e me la restituì. «Deruberei la mia famiglia», egli disse, «se ve ne dessi più di una». Presentata in questi termini, la cosa non era lusinghiera. Si attribuiva a me, perfettamente estraneo, il reo proposito di indurre Dollaby a derubare la sua famiglia in mio favore. Nella urgente necessità in cui mi trovavo, però, dissi che, se egli avesse voluto, avrei accettato la lira. Dollaby, non senza aggiungervi qualche brontolio, mi contò la lira. Gli augurai la buonasera e me ne uscii più ricco di 1 lira e più povero d'una sottoveste, circostanza poco grave dopo che mi fui abbottonata la giacca. Veramente, prevedevo chiaramente che essa avrebbe seguito la sottoveste e che avrei dovuto fare la maggior parte del viaggio per Dover con la sola camicia e i calzoni. Avrei dovuto anzi ritenermi fortunato se fosse arrivato almeno in quella acconciatura, ma di questo non mi importava granché, come è facile immaginare. Oltre un'impressione generale della distanza che avevo da percorrere e del crudele trattamento usatomi dal giovane carrettiere, credo non avessi, allorché mi rimisi in viaggio con la lira in tasca, un'idea molto precisa di tutte le mie difficoltà. Avevo pensato intanto al modo di passare la notte e mi disponevo a metterlo in atto. Sdraiarmi cioè dietro il muro del mio antico convitto, in un angolo dove soleva esserci un pagliaio. Mi sembrava che fosse una specie di compagnia a trovarmi così, là presso ai miei compagni e al dormitorio dove avevo narrato tante storie, benché i miei compagni non ne sapessero nulla e il dormitorio ancora meno. La giornata era stata faticosissima. Mi sentivo stanco morto quando arrivai finalmente all'altezza di Blackheath. Non mi fu facile scoprire Salem House, ma lo trovai e trovai il pagliaio in un angolo. Mi ci buttai su dopo aver fatto un giro intorno al recinto e aver dato uno sguardo alle finestre e rilevato che di dentro tutto era buio e silenzio. Non dimenticherò mai l'impressione di solitudine che provai nell'allungarmi senza avere un soffitto sul capo. Il sonno discese su me quella notte come discese su tanti altri abbandonati, contro i quali tutte le porte si chiudevano e i cani abbaiavano. E sognai di star nel letto del convitto a conversar coi ragazzi della mia camerata, e mi trovai levato a metà, col nome di Steerforth sulle labbra, a guardar smarrito le stelle scintillanti che mi splendevano sul capo. Ricordando dove mi trovavo, a quell'ora indebita, mi invase un sentimento che mi fece levar su in fretta, con la paura di non so che, e mi persuase a muovermi. Ma lo scintillio delle stelle più debole e il pallore del cielo nel punto dove il giorno spuntava mi rassicurarono, e con le palpebre ancora pesanti mi allungai giù di nuovo e dormii, pur avvertendo nel sonno una sensazione di freddo, finché i caldi raggi del sole e il suono della campana mattutina di Salem House non mi ridestarono. Se avessi potuto sperare nella presenza di Steerforth, mi sarei tenuto nascosto finché non avessi potuto vederlo, ma sapevo che egli se n'era andato da parecchio. Forse c'era ancora Traddles, ma non avevo abbastanza fiducia nella sua discrezione e nella sua buona stella, per quanto fossi profondamente persuaso della sua bontà, per desiderar di confidargli il mio stato. Così, mentre gli scolari del signor Creakle si stavano levando, m'allontanai dal recinto e presi la lunga strada polverosa che sapevo conduceva a Dover, fin da quando ero uno di loro, ed ero lontano le mille miglia dall'immaginare che un giorno l'avrei percorsa in quelle condizioni. Che mattina di domenica diversa dalle antiche mattine di domenica a Yarmouth! Mentre andavo innanzi sentivo all'ora consueta suonare le campane. Incontrai della gente che andava in chiesa. Passai innanzi a qualche chiesa già gremita di fedeli. L'eco dei canti usciva fuori al sole e lo scaccino, seduto sotto il portico, all'ombra d'un cipresso a prendere il fresco, seguiva con la mano alla fronte e con sguardi sospettosi i miei passi. Ma la pace e la quiete della mattina della domenica era in ogni oggetto tranne che in me. Questa era la differenza. Così impolverato e sudicio e scarmigliato mi sentivo malvagio. Solo la serena immagine alla quale io pensavo di mia madre nella sua giovinezza e nella sua bellezza mi diede il coraggio di continuare ad andare fino al giorno appresso. Essa m'era sempre dinanzi ed io la seguivo. Quella domenica feci 23 miglia sulla strada maestra. Non agevolmente, si intende, perché ero nuovo a quel genere di esercizio. Ripensandoci mi riveggo mentre cade la sera a varcare il ponte di Rochester, coi piedi contusi e doloranti, sbocconcellando il pane che avevo comprato per la cena. Ero stato tentato da una o due casette che avevano la scritta «Alloggio per i viaggiatori» sospesa al di fuori, ma temevo di spendere quei pochi soldi che possedevo e anche più i tristi sguardi dei vagabondi che avevo incontrati o oltrepassati. Non cercai perciò altro riparo che il cielo, e passando per Chatham, che in quella notte m'apparve come un sogno di calce, di ponti levatoi e di bastimenti disalberati in un fiume fangoso, mi inerpicai finalmente su una specie di baluardo erboso a picco su un viottolo dove passeggiava innanzi e indietro una sentinella. M'accovacciai da presso a un cannone e, lieto della compagnia dei passi della sentinella, la quale, come i miei compagni di Salem House entro il recinto, non sospettò affatto la mia presenza lassù, dormii profondamente fino a giorno. Mi svegliai la mattina, coi piedi e le ossa doloranti, e con le orecchie rintronate dal rullo dei tamburi e dalle grida dei soldati, che parevano raggiungermi da ogni lato quando andai giù, infilando il viottolo. Comprendendo che quel giorno, se avessi voluto trovare e conservare tanta energia da finire il mio viaggio, non sarei potuto arrivare molto lontano, decisi d'occuparmi principalmente della vendita della giacca. Per conseguenza me la tolsi, per abituarmi a farne senza, e portandola sotto il braccio cominciai un giro di ispezione delle varie botteghe di rigattieri. Era un paese dove una giacca si poteva vendere facilmente perché i mercanti d'abiti usati erano numerosi e stavano, parlando in generale, sulle porte delle loro botteghe in attesa d'avventori. Ma siccome la maggior parte avevano tra le mercanzie in mostra qualche uniforme d'ufficiale con tutte le spalline, io, reso timido dal genere sontuoso del loro commercio, gironzai per molto tempo senza aver l'ardire di offrire la mia mercanzia a nessuno. Per quel mio senso di ritrosia fissai l'attenzione sulle botteghe d'abiti per uso dei marinai e su quelle del genere di Dollobi. Finalmente, sull'angolo d'una sudicia straduzza che finiva in un campo d'ortiche, ne scorsi una che mi parve promettente. Abiti vecchi da marinaio, che pareva traboccassero dalla bottega, erano sciorinati sulla siepe del campo d'ortiche e s'agitavano al vento fra culle sgangherate, fucili sconnessi, cappelli di tela incerata e certi vassoi pieni di tante vecchie chiavi arrugginite di tutte le dimensioni che pensai si potessero aprire con esse tutte le porte del mondo. Col cuore che mi martellava, scendendo alcuni gradini, entrai nella bottega bassa e piccola, oscurata piuttosto che illuminata da un finestrino e piena di vestiti penzoloni dal soffitto. Mi sentii perduto quando un brutto vecchio dalla chioma grigia e scarmigliata s'avventò da una sudicia tana nel fondo e mi afferrò per i capelli. Era un vecchio che faceva paura, con una sottoveste di flanella lurida e con un fortissimo odore di rum. Il suo letto, coperto di una coltre di tutti i colori, lacera e rappezzata, stava nella tana dond'egli era uscito e dove un secondo finestrino mostrava lo spettacolo di altre ortiche e d'un asino zoppo. «Che vuoi?» sogghignò il vecchio con un lamento monotono e selvaggio. «Oh, gli occhi e la schiena, che vuoi? Oh, i polmoni e il fegato, che vuoi? Oh, gorù, gorù!» Fui così sgomento da queste parole e specialmente dalla ripetizione dell'ultima, di cui non sapevo il senso e che gli faceva in gola una specie di rantolo, che non potei risponder nulla. E il vecchio, tenendomi ancora per i capelli, ripeteva: «Oh, che vuoi? Oh, gli occhi e la schiena, che vuoi? Oh, i polmoni e il fegato, che vuoi? Oh, gurù, gurù!» Svellendo dalla gola quella parola insensata con un'energia che gli faceva uscir gli occhi dalla testa. «Vorrei sapere», dissi tremante, «se comprereste una giacca». «Oh, vediamo la giacca!» esclamò il vecchio. «Oh, il cuore mi brucia, fammi vedere la giacca! Oh, gli occhi e la schiena, caccia la giacca!» A questo tolse dai miei capelli le mani tremanti, che erano come degli artigli d'un uccellaccio, e si mise un paio d'occhiali che non gli facevano meno tristi gli occhi arrossati. «Oh, quanto per questa giacca!» esclamò il vecchio dopo averla esaminata. «Oh, gurù, quanto per questa giacca?» 2,50, risposi con più calma. «Oh, i polmoni e il fegato!» esclamò il vecchio. «No, oh, gli occhi, no! Oh, la schiena, no! 30 soldi, gurù!» Ogni volta che proferiva questa esclamazione, gli occhi sembravano volessero schizzargli dalla testa e pronunziava ogni frase con una specie di cadenza, sempre la stessa precisa, quasi come una raffica di vento, è l'unico paragone possibile, che cominciasse piano, si rafforzasse e cadesse. «Ebbene», io dissi, lieto d'aver fatto l'affare, «datemi i 30 soldi». «Oh, il fegato!» gridò il vecchio gettando la giacca su uno scaffale. «Esci dalla bottega! Oh, i polmoni! Esci dalla bottega! Oh, gli occhi alla schiena! Gurù, non chieder denaro! Facciamo un baratto!» Non ebbi mai tanta paura in vita mia, prima o dopo, ma gli dissi umilmente che volevo il denaro e che non avevo bisogno d'altro, ma che avrei aspettato, semmai, fuori della bottega, che mi pagasse a suo comodo. Quindi uscii e mandai a sedere all'ombra. E vi stetti tante ore che l'ombra diventò luce e la luce di nuovo ombra, sempre in attesa del denaro. A far quel mestiere non vi fu mai, credo, un matto e un ubriacone simile. Compresi subito, dalle incursioni dei ragazzi che venivano continuamente a schiamazzare innanzi alla bottega, gridandogli d'aver venduto l'anima al diavolo e di far vedere l'oro che gli aveva estorto, che egli era molto noto nel vicinato e che correva sul conto suo quella leggenda. «Tu non sei povero, sai, Carlo, è inutile fingerlo. Facci veder l'oro, facci vedere un po' dell'oro che t'ha dato il diavolo. Su, è nella fodera del materasso, Carlo, scucila, daccene un po'». Questo e le molte offerte di coltelli per fare quell'operazione lo esasperavano a un grado tale che tutta la giornata fu una successione di rincorse da parte sua e di fughe da parte dei ragazzi. Nella rabbia che lo assaliva, a volte mi prendeva per uno degli offensori e si precipitava su di me ghignando come se volesse farmi a brani. Poi, a un tratto, riconoscendomi, proprio a tempo, si rintanava nella bottega e si buttava sul letto, come giudicavo dal tono della voce, a cantare freneticamente nella sua solita cadenza la morte di Nelson con un «Oh!» ad ogni verso e innumerevoli «Gorù!» disseminati dappertutto. Come se per me questo non fosse abbastanza grave, i ragazzi, notando la mia pazienza e la mia perseveranza nello star seduto di fuori, semivestito, e attribuendomi qualche relazione col padrone della bottega, mi tirarono dei sassi e mi ingiuriarono tutto il giorno. Egli tentò molte volte di indurmi a fare un baratto. Una volta uscì fuori con una lenza, poi con un violino, poi con un tricorno e poi con un flauto. Ma io resistetti a tutte le offerte in atteggiamento disperato, chiedendogli sempre, con le lacrime agli occhi, o il denaro o la giacca. Finalmente cominciò a pagarmi a un soldo alla volta, e gli ci vollero 2 ore per salire a lenti gradi a 1 lira. «Oh, gli occhi e la schiena!» allora esclamò facendo tristamente capolino dalla bottega dopo una lunga sosta. «Te ne andrai per altri 4 soldi?» «Non posso», dissi. «Morirei di fame». «Oh, i polmoni e il fegato! Te ne andrai per altri 2 soldi?» «Me ne andrei senz'altro se potessi», dissi. «Ma ho bisogno assolutamente del denaro». «Oh, Gorù!» È veramente impossibile rappresentare il suo modo di trarre a sommo questa esclamazione, nell'atto che si metteva contro un pilastro della bottega, non mostrando altro che la testa. «Te ne andrai per altri 4 soldi?» Ero così debole e stanco che accettai quell'offerta e prendendo, non senza un tremito, il denaro dai suoi artigli, me ne andai, poco prima del tramonto, più affamato e assetato che mai. Ma con una spesa di 6 soldi presto mi rifocillai completamente e con spirito più leggero feci zoppicando 7 miglia di strada. Il mio letto la notte me lo elargì un altro pagliaio e vi riposai comodamente dopo essermi lavato in un torrente i piedi coperti di bolle e di averli avvolti, come meglio mi fu possibile, con delle foglie fresche. Quando mi rimisi in viaggio la mattina, vidi che la strada passava in mezzo a una fila di campi di luppoli e di orti. S'era già innanzi nella stagione e occhieggiavan dagli orti le mele mature e in qualche campo si lavorava già a raccogliere i luppoli. Tutto mi parve molto bello e mi proposi di dormire fra i luppoli quella sera, parendomi una lieta compagnia quella lunga prospettiva di pali inghirlandati di foglie. I vagabondi m'apparivan più tristi che mai quel giorno e mi incutevano una paura di cui conservo ancora vivissimo il ricordo. Alcuni avevano una faccia di bricconi matricolati e mi saettavan di malvagi sguardi e si fermavano a volte gridandomi di tornare indietro o aspettarli e, se io m'affidavo alle gambe, mi tiravan dei sassi. Ricordo un giovane, un calderaio a giudicar dal saccone che aveva addosso e dal braciere, che viaggiava con una donna e mi squadrò tutto, saettandomi d'occhiate sinistre, e poi mi gridò con voce così terribile e imperiosa di tornare indietro che voltandomi mi fermai. «Vieni qui quando ti chiamo», disse il calderaio, «o t'apro la pancia». Giudicai prudente d'ubbidirgli. Andando verso di lui e tentando di propiziarmelo con gli sguardi, osservai che la donna aveva un occhio livido. «Dove vai?» disse il calderaio afferrandomi di petto della camicia con la mano annerita. «Vado a Dover», dissi. «E di dove vieni?» chiese il calderaio dando alla mano un altro giro nella camicia per tenermi più forte. «Da Londra», dissi. «Che mestiere fai?» disse il calderaio. «Sei un ladro?»
«No»,
dissi. «No? Guarda che se tu credi di spacciarti onesto con me ti faccio saltare le cervella». Con la mano libera fece l'atto di colpirmi e poi mi squadrò da capo a piedi. «Hai addosso i soldi per una pinta di birra?» disse il calderaio. «Se li hai, dalli qua prima che me li pigli». Certo, glieli avrei dati se non avessi incontrato lo sguardo della donna, la quale, scotendo leggermente il capo, formava «no» con le labbra. «Io sono molto povero», dissi, tentando di sorridere, «e non ho denaro».
«Che dici?»
disse il calderaio guardandomi con occhi così aguzzi che quasi temei mi vedesse il denaro in tasca. «Signore», balbettai. «E come mai?» disse il calderaio. «Porti la cravatta di seta di mio padre, da qui!» E me la tolse in un momento e la gettò alla donna. La donna scoppiò in una risata come se pensasse che la cosa fosse uno scherzo e me la ridiede, ripetendo di nuovo il cenno col capo e atteggiando le labbra alla parola «vattene». Prima che potessi obbedire, però, il calderaio mi strappò di mano la cravatta con una violenza che mi scosse come una piuma e, mettendosela attorno al collo, si volse alla donna con una imprecazione e le diede un colpo tale che la fece stramazzare al suolo. Mi sembra ancora di vederla cadere all'indietro in mezzo alla strada e rimanervi a giacere coi capelli tutti incipriati dalla polvere e il cappellino lontano. Quando a una certa distanza mi voltai, vidi lei seduta sull'argine asciugarsi con un lembo dello scialle il sangue che le colava dalla faccia e lui continuare la strada. Quell'avventura mi spaventò tanto che poi, ogni volta che vedevo venirmi incontro qualcuno della stessa risma, tornavo indietro per trovare un nascondiglio, dove attendere che la persona si fosse allontanata. E questo avveniva così spesso che andai innanzi con molta lentezza. Ma in questa difficoltà, come in tutte le altre del mio viaggio, ero sostenuto dall'immagine di mia madre nella sua giovinezza, prima che io venissi al mondo. Essa mi teneva sempre compagnia. Era fra i luppoli, dove io mi misi a dormire, era con me la mattina quando mi svegliai e mi precedette per tutta la giornata. Da allora in poi l'ho associata nel mio pensiero alla via assolata della città di Canterbury, la quale mi apparve, per dir così, assopita nella luce viva, con lo spettacolo dei suoi edifici antichi e dei suoi cancelli e della sua cattedrale, solenne, grigia e aguzza di torri cinte da voli di cornacchie. Quando arrivai finalmente sulle nude e vaste dune di Dover, l'immagine di mia madre mi fece guardar speranzoso quella solitudine e non mi abbandonò finché non raggiunsi lo scopo principale del mio viaggio e non misi effettivamente il piede nella città, il sesto giorno della mia fuga. Ma allora, strano a dirsi, quando già calcavo con le scarpe a brandelli e tutto arso dal sole e polveroso e seminudo il luogo per cui avevo tanto peregrinato, essa sembrò svanisse come un sogno, lasciandomi scoraggiato e abbattuto. Di mia zia chiesi prima fra i pescatori e ne ebbi varie risposte. Uno mi disse che abitava nel faro del sud e che vi s'era strinata i baffi, un altro che era legata alla boa fuori del porto e si poteva visitarla solo all'ora della bassa marea, un terzo che era chiusa nella prigione di Maidstone per ratto di bambini, un quarto che era stata veduta, durante il temporale di pochi giorni prima, correre dritta a Calais, a cavallo d'una granata. I cocchieri, che interrogai dopo, si mostrarono similmente scherzosi e irriverenti, e i bottegai, cui non piacque il mio aspetto, mi risposero in generale, senza aspettare che aprissi bocca, che l'elemosina l'avevano già fatta. Mi sentii più angosciato e abbandonato che in tutto il tempo del viaggio. Il denaro era finito e non avevo più nulla da vendere. Ero affamato, assetato e stanco, e mi sembrava d'essere più lontano dal mio scopo che se fossi rimasto effettivamente a Londra. Trascorsa la mattina in inutili ricerche, sedevo sul gradino d'una bottega chiusa, in un angolo della piazza del mercato, progettando di andare in traccia degli altri paesi accennati da Peggotty, quando a un cocchiere che veniva alla mia volta, con la sua vettura, cadde la coperta del cavallo. Certa aria di bontà nel suo viso, mentre io la raccoglievo e gliela porgevo, mi incoraggiò a chiedergli se potesse dirmi dove abitava la signora Trotwood, benché avessi ripetuto tante volte la stessa domanda che questa quasi mi morì sulle labbra. «Trotwood», egli disse, «aspetta, il nome lo conosco. Una vecchia?» «Sì», dissi, «piuttosto. Che cammina ritta e impettita?» «Sì», dissi, «credo proprio così». «Porta una borsa», egli disse, «una grossa borsa. È burbera e par ti voglia mangiare?» Mi sentii mancare, riconoscendo l'indubbia accuratezza di questa descrizione. «Bene, allora ti dirò», egli disse, «se vai fin là», indicava con lo staffile le alture, «e tiri dritto finché arrivi a certe case di fronte al mare, certamente la troverai, e siccome credo che non ti darà nulla, ecco per te». Accettai grato il dono di 2 soldi e mi comperai un pane. Sgretolandolo per via, andai nella direzione indicatami dal cocchiere e camminai un buon pezzo senza arrivare alle case di cui m'aveva parlato. Finalmente me ne vidi alcune di fronte e avvicinandomi entrai in una botteguccia dove si vendeva di tutto e chiesi se si avesse la bontà di dirmi dove abitava la signora Trotwood. M'ero rivolto a un uomo dietro il banco occupato a pesare il riso a una ragazza, ma questa, prendendo la domanda per sé, si voltò immediatamente. «La mia padrona?» disse. «Che volete da lei?» «Per piacere», risposi. «Ho bisogno di parlare a lei in persona». «Per chiederle l'elemosina, certo», rispose la ragazza. «No», dissi, «no». Ma ricordando a un tratto che in realtà non avevo altro scopo, tacqui confuso, con la faccia che mi ardeva. La domestica di mia zia, come da ciò che mi aveva detto supposi che fosse, pose il riso in un panierino ed uscì dalla bottega, dicendomi che potevo seguirla se desideravo sapere dove abitava la signora Trotwood. Non me lo feci ripetere, benché fossi in quel momento così agitato e sconvolto che le gambe non mi reggevano. Seguii la ragazza e presto arrivammo a una graziosissima villetta con degli allegri terrazzini, che aveva di fronte un quadratino di terreno inghiaiato e pieno di fiori, diligentemente coltivati e deliziosamente fragranti. «Questa è la casa della signora Trotwood», disse la ragazza. «Ora lo sapete, e questo è tutto ciò che posso dirvi». E così dicendo entrò svelta in casa, come per scuotersi di dosso la responsabilità della mia comparsa, lasciandomi accanto al cancello a guardar sconsolato oltre le punte di ferro la finestra del salotto, dove una cortina di mussolina in parte abbassata, una gran ventola verde e tonda piantata sulla soglia, un tavolino e una poltrona, mi fecero pensare che mia zia potesse in quell'istante essere seduta lì dentro, in terribile atteggiamento. Le mie scarpe erano ridotte in condizione pietosa, le suole se n'erano andate in tocchi, e il cuoio di sopra s'era rotto e screpolato così da perdere perfino la forma della calzatura. Il cappello, che m'era servito anche da berretto da notte, era così ammaccato e sformato che nessuna vecchia casseruola senza manico gettata su un letamaio si sarebbe peritata di fargli concorrenza. La camicia e i calzoni, laceri e macchiati dal sudore, dalla rugiada, dall'erba e dal suolo della contea di Kent sul quale avevo dormito, avrebbero, mentre stavo accanto al cancello, potuto spaventare gli uccelli del giardino di mia zia. La faccia, il collo e le mani, non avvezzi ad essere esposti all'aria e al sole, erano arsi e spellati. Dal capo alle piante ero bianco di calce e di polvere, come se uscissi da una fornace. In quella condizione e nell'umiliazione che me ne veniva, aspettavo di presentarmi a far la mia impressione sulla mia formidabile zia. Comprendendo dopo un poco, dalla non turbata calma di quella finestra, che mia zia non c'era, levai gli occhi a quella di sopra, dove vidi un simpatico signore, dalla testa grigia, che chiuse un occhio in atto grottesco, scosse il capo parecchie volte verso di me, si mise a ridere e andò via. Ero già sconcertato abbastanza, ma fui tanto più sconcertato da quello strano contegno che ero sul punto di svignarmela per andare a riflettere sul partito da prendere, quando ecco uscir dalla casa una signora col cappellino legato da un fazzoletto e un paio di guanti da giardino alle mani, un grembiule con una tasca e un coltellaccio. La identificai immediatamente per la signora Betsey, perché veniva innanzi ritta e impettita, come mia madre me l'aveva così spesso descritta e quale era apparsa al nostro cancello di Blunderstone. «Va via!» disse la signora Betsey scotendo il capo e tagliando col coltello un'aerea costoletta. «Va via! Non voglio ragazzi qui!» Col cuore in sussulto la vidi andare in un angolo del giardino e chinarsi a raccogliere delle piante. Poi, senza un filo di coraggio ma con l'impulso della disperazione, entrai furtivamente e, fattomele d'appresso, la toccai con l'indice. «Per carità, signora!» balbettai. Ella diede un balzo e levò gli occhi. «Per carità, zia!» «Eh?» esclamò mia zia con un atto di sorpresa del quale non ho mai visto l'eguale. «Per carità, zia, io sono vostro nipote!» «Oh, signore!» disse mia zia e cadde a sedere nel viale. «Io sono Davide Copperfield di Blunderstone dove voi eravate la sera che nacqui. Io sono stato molto disgraziato da quando è morta la mamma. Sono stato trascurato e non mi sei insegnato nulla e mi sei lasciato in balia di me stesso e sono stato messo a un lavoro disadatto per me. Son fuggito per venirvi a trovare. Sono stato derubato per strada e ho camminato sempre a piedi e da quando mi son messo in viaggio non so più che sia il letto. Qui, a un tratto, ogni forza mi venne meno e con un gesto ai miei cenci, come per chiamarli in prova delle mie sofferenze, scoppiai in un torrente di lacrime, accumulatosi forse lentamente durante tutta la settimana. Mia zia, senza altra espressione che di stupore nel viso, continuava a seder fra la ghiaia, guardandomi fisso, finché non cominciai a piangere. Allora si levò in gran fretta, mi abbrancò per il collo e mi trascinò nel salotto. Suo primo atto fu di aprire una specie di credenza monumentale, di cavarne parecchie bottiglie e di versarmi un sorso del contenuto di ciascuna in bocca. Credo che le avesse prese a caso, perché è certo che assaporai acqua d'anice, salsa d'acciuga e condimento d'insalata. Quando m'ebbe somministrato quei rinfreschi, vedendomi ancora in preda al pianto e incapace di frenare i singhiozzi, mi mise sul canapè con uno scialle sotto la testa e il fazzoletto, che già le legava il cappellino, sotto i piedi, per paura che insudiciassi la stoffa del mobile, e poi, sedendosi dietro la ventola verde già menzionata, in modo che non potevo vederle in faccia, esclamava di tanto in tanto: «Misericordia!» E le sue esclamazioni parevan salve d'un cannone che invocasse soccorso. Dopo un poco suonò il campanello. «Giannina!» disse mia zia all'ingresso della domestica. «Va su, dai i miei saluti al signor Dick e digli che desidero di parlargli». Giannina parve alquanto sorpresa nel vedermi allungato sul canapè e immobile. Non ardivo muovermi per paura di dispiacere a mia zia, ma uscì in fretta per eseguir l'ordine. Mia zia, con le mani dietro la schiena, si mise a camminare su e giù per la stanza finché non entrò ridendo il signore che m'aveva fatto dei versacci dalla finestra di sopra. «Dick», disse mia zia, «non far lo sciocco, perché nessuno è più savio di te quando vuoi esserlo. Tutti lo sappiamo. Bando alle sciocchezze, dunque». Il signore assunse a un tratto un'aria di serietà e mi guardò in modo che parve mi supplicasse di non dir nulla della faccenda della finestra. «Dick», disse mia zia, «tu m'hai udito nominare Davide Copperfield? Ora non fingere di non ricordartene, perché tu e io ci intendiamo». «Davide Copperfield?» disse il signor Dick, che mi parve non avesse molta memoria. «Davide Copperfield? Oh sì, certo, Davide proprio». «Bene», disse mia zia, «questo è il suo ragazzo, questo è suo figlio. Egli rassomiglierebbe in modo sorprendente tal quale a suo padre, se non rassomigliasse anche a sua madre». «Suo figlio?» disse il signor Dick. «Il figlio di Davide? Veramente?» «Sì», proseguì mia zia, «e ha fatto un'azione molto bella. È fuggito. Ah! Sua sorella, Betsy Trotwood, non sarebbe mai fuggita». Mia zia scosse fortemente il capo, fiduciosa nell'indole e nella condotta della ragazza, che non era mai nata. «Oh, credete che ella non sarebbe fuggita?» disse il signor Dick. «Che il Signore lo benedica e gli tenga le sue sante mani addosso!» esclamò vivamente mia zia. «Come parla! Non lo so forse che non sarebbe fuggita? Ella sarebbe vissuta con la sua madrina, e ci saremmo volute tanto bene. Fammi il piacere, donde mai sarebbe potuta fuggire sua sorella, Betsy Trotwood, e dove sarebbe andata?» «In nessuna parte», disse il signor Dick. «Bene, vedi?» rispose mia zia rammorbidendosi per quella risposta. «Come puoi fingere di non capire quando sei più acuto del ferro d'un chirurgo? Ora, ecco qui il giovane Davide Copperfield, e la domanda che ti faccio è questa: che posso far di lui?» «Che far di lui?» disse il signor Dick timidamente, grattandosi la testa. «Che far di lui?» «Sì», disse mia zia con uno sguardo grave e l'indice levato. «Su, voglio un buon consiglio». «Ebbene, se fossi in voi», disse il signor Dick pensoso e fissandomi in viso uno sguardo distratto, «io...» La contemplazione della mia persona parve gli ispirasse un'idea luminosa, ed egli aggiunse con vivacità: «Lo laverei!» «Giannina!» disse mia zia con tranquilla aria di trionfo, che allora non compresi. Dick ha perfettamente ragione. Metti a scaldare l'acqua per il bagno. Benché fossi profondamente interessato in questo dialogo, non potevo fare a meno dall'osservare mia zia, il signor Dick e Giannina nel frattempo e finire l'esame della stanza già incominciato. Mia zia era una donna alta, dai lineamenti duri ma per nulla affatto spiacevoli. V'era nel suo viso, nella sua voce, nel suo contegno e nel suo portamento un'inflessibilità che giustificava ampiamente l'impressione da lei fatta su un essere gentile come mia madre. Ma le sue fattezze erano più belle che brutte, benché rigide e austere. Osservai specialmente che aveva gli occhi vivi e penetranti. La capigliatura, che era grigia, la portava pettinata in due bande lisce sotto una specie di cappellino, molto comune a quel tempo, con certe linguette laterali che si legavano sotto il mento. Indossava una gonna del colore della lavanda, perfettamente linda e attillatissima, quasi perché fosse il meno possibile ingombrante. Pareva così, senza alcuna superfluità, piuttosto un vestito da amazzone che altro. Ella aveva poi al fianco un orologio da uomo, a giudicar dalla grandezza e dalla forma, con catena e suggelli, e portava al collo una striscetta di tela inamidata non dissimile da un solino, e all'estremità delle braccia due maniche che avevano tutto l'aspetto di polsine. Il signor Dick, come ho già osservato, aveva la testa grigia e l'aspetto florido, e così dicendo avrei detto tutto, se non avesse avuto la testa stranamente incurvata. Non dall'età. Mi rammentava le teste dei ragazzi del signor Creakle dopo che erano stati battuti, e gli occhi grigi, grossi e prominenti, con una strana specie d'umida lucentezza che me lo fece, insieme con la sua maniera distratta e la sua sottomissione a mia zia, e la sua gioia infantile quando ella lo lodava, sospettare un po' matto. Benché non sapessi minutamente spiegarmi come si trovasse lì, essendo matto. Era vestito comunemente con un soprabito, una sottoveste grigia e un paio di calzoni bianchi, e aveva l'orologio in un taschino alla cintura e del denaro nelle tasche che faceva tintinnare, come se ne fosse immensamente orgoglioso. Giannina era una bella ragazza di 19 o 20 anni e il ritratto perfetto della pulizia. Benché non osservassi altro in lei in quell'istante, mi si conceda di dire qui ciò che scopersi in appresso, che ella formava cioè parte di una schiera di protette che mia zia aveva successivamente assunte in suo servizio con l'espresso scopo di educarle alla rinuncia del mondo e che avevano generalmente coronato la loro abiura con lo sposare i garzoni del fornaio. La stanza aveva la stessa nitidezza di Giannina o di mia zia. Deponendo la penna un momento fa, ripensandoci, ho sentito di nuovo passare un soffio d'aria marina insieme col profumo dei fiori e ho rivisto i mobili antichi, fortemente lucidati e brillanti, l'inviolabile poltrona di mia zia e la ventola verde sulla finestra, il tappeto sotto la guida, il gatto e i due canarini, le vecchie porcellane, il vaso da tè pieno di foglie di rosa disseccate, il grosso armadio che aveva in custodia ogni sorta di bottiglie e di vasi. E in meraviglioso disaccordo con tutto il resto, sul canapè, la mia persona sudicia e impolverata nell'atto di osservare ogni cosa. Giannina era andata via a preparare il bagno, quando mia zia, con mio gran spavento, si dipinse in un momento di violenta indignazione ed ebbe appena la forza di gridare «Giannina! Gli asini!» A questo Giannina discese correndo per le scale come se la casa fosse in fiamme. Uscì come una freccia su un praticello verde innanzi al giardino e ne espulse due asini insellati con due donne a cavallo per la sfrontatezza di averlo profanato coi loro zoccoli, mentre mia zia, precipitatasi anche lei fuori, si impadroniva della cavezza d'un terzo animale sul quale andava a cavalcioni un bambino, lo faceva voltare, se lo traeva lontano da quei limiti sacri e schiaffeggiava il disgraziato piccolo asinaio a piedi che aveva osato violare quel terreno vietato. Non so neppur ora se mia zia avesse un legittimo diritto di passaggio su quel pezzo di verde, ma era perfettamente convinta di averlo e si regolava in conseguenza. La maggiore ingiuria che le si potesse fare e quella che doveva essere costantemente vendicata era il passaggio d'un asino su quell'erba immacolata. In qualunque cosa fosse affaccendata, comunque viva e animata la conversazione alla quale ella poteva partecipare, un asino aveva il potere di stornarle immediatamente il corso delle idee, facendola balzare di scatto e uscire di filato a cacciarlo dal praticello. Vasi pieni d'acqua e annaffiatoi erano nascosti in luoghi segreti, pronti ad essere scaricati sui ragazzi violatori del confine. Bastoni stavano in agguato dietro la porta. Si facevano sortite in tutti i momenti e la guerra era sempre aperta. Forse questa era una ragione di continua tentazione per i piccoli asinai, o forse gli asini più sagaci, comprendendo lo stato delle cose, secondavano lieti la loro naturale ostinazione nel varcare quel passaggio vietato. So soltanto che vi furono 3 allarmi prima che il bagno fosse pronto e che nell'ultimo assalto, il più terribile, vidi mia zia, armata delle sole mani e in lotta con un biondo ragazzo 15enne, battergli più volte la testa contro il cancello prima che egli arrivasse a comprender perché. Ma occupata com'era allora a darmi il brodo con un cucchiaio, era fermamente persuasa che io stessi positivamente morendo di fame e dovevo essere alimentato prima a piccole dosi, quelle sue interruzioni m'apparvero anche più ridicole del naturale, che mentre spalancavo la bocca per ricevere il cucchiaio, ella lo rimetteva nella scodella, gridando «Giannina, gli asini!» e usciva all'assalto. Il bagno fu un gran sollievo. Cominciavo, per aver dormito all'aperto, a sentire dei dolori acuti alle ossa, ed ero così stanco e depresso che duravo gran fatica a tenermi sveglio per 5 minuti di seguito. Finito il bagno, esse, mia zia e Giannina cioè, mi avvolsero in una camicia e in un paio di calzoni del signor Dick e mi legarono in 2 o 3 grandi scialli. Non so a quale strano fagotto rassomigliassi, ma certo a un fagotto assai caldo. Sentendomi sempre debole e sonnecchiante, mi allungai sul canapè di nuovo e m'addormentai. Forse fu un sogno nato da quello che mi aveva occupato a lungo lo spirito, ma mi svegliai con l'impressione che mia zia si fosse avvicinata e chinata su di me e mi avesse scostato dal viso i capelli e rassettato meglio il guanciale perché la mia testa posasse più comoda e poi fosse rimasta ritta a guardarmi. Avevo anche nelle orecchie le parole «bello», «poverino», ma certo non vidi nulla quando mi svegliai che mi inducesse a credere che fossero state pronunziate da mia zia, la quale, seduta accanto alla finestra, dietro la ventola verde che girava su una specie di perno, aveva gli sguardi fissi sul mare. Desinammo, appena fui desto, con un pollo arrosto e un budino, e stetti a tavola anch'io, impastoiato come un pulcino, muovendo con molta difficoltà le braccia. Ma siccome mi aveva fasciato mia zia, non ardii minimamente lagnarmi di quegli impacci. Nel frattempo ero ansiosissimo di sapere che cosa avrebbe fatto di me. Ma ella mangiava senza dir sillaba, tranne che di tanto in tanto fissava gli occhi su di me che le sedevo di rimpetto ed esclamava «Misericordia!», cosa che non mi lasciava l'animo tranquillo. Tolta la tovaglia e messa sulla tavola una bottiglia di vino di Xeres, della quale ebbi un bicchiere, mia zia mandò di nuovo a chiamare il signor Dick, che venne subito e assunse la maggiore gravità possibile quando gli fu detto di stare attento alla mia storia, che mia zia mi fece narrare gradatamente con una serie di accorte domande. Durante il mio racconto ella tenne sempre gli occhi fissi sul signor Dick, che altrimenti credo sarebbe andato volentieri a letto e che, quando tentava di sorridere, era tenuto a freno da un aggrottamento di ciglia di mia zia. «Non arrivo a comprendere che diavolo accecasse mai quella povera disgraziata piccina per maritarsi una seconda volta», disse mia zia quando ebbi finito. «Forse si innamorò del suo secondo marito», suggerì il signor Dick. «Innamorarsi!» esclamò mia zia. «Che intendi dire? Perché doveva innamorarsene?» «Forse», sorrise il signor Dick dopo aver pensato un poco, «forse le piaceva». «Le piaceva proprio», rispose mia zia. «Un bel piacere per quella povera piccina giurare la sua fede a una specie di bruto che doveva sicuramente maltrattarla. Sarei proprio curiosa di sapere che si proponesse di fare. S'era maritata una volta. Aveva visto andarsene via da questo mondo Davide Copperfield, che fin dalla culla era corso sempre dietro alle bambole di cera. Aveva avuto un bambino. Oh, quella notte di venerdì, quando ella diede alla luce il ragazzo qui presente, i bambini erano 2. E che voleva di più?» Il signor Dick mi fece un cenno segreto col capo, come se pensasse che su questo non c'era da ridire. Ella non poté neanche avere una bambina come qualunque altra, disse mia zia. Dov'era la sorella di questo ragazzo, Betsy Trotwood? Chi l'ha veduta? Non me ne parlate. Il signor Dick appariva sgomento. E quell'ometto del dottore con la testa da un lato, disse mia zia. Jellips, o come si chiamava, che ci stava a fare? Non seppe dir altro da quel cardellino che era. È un maschio, un maschio. Ah, l'imbecillità di tutta la razza dei maschi. La cordiale sincerità di questa esclamazione fece dare un balzo al signor Dick, e anche a me, se devo dire la verità. E poi, come se non fosse stato abbastanza e non avesse fatto un gran torto alla sorella di questo ragazzo, Betsy Trotwood, disse mia zia, si marita una seconda volta, piglia e si sposa un murderer, o un uomo con un nome così, e fa un torto a questo ragazzo. E la naturale conseguenza qual è? Doveva essere veramente una bambina per non prevedere che suo figlio sarebbe andato vagabondo per il mondo come un Caino, prima di crescere, e come potrà diventare. Il signor Dick mi fissò crudelmente, come per identificare i tratti di quel personaggio. «E poi ecco quella donna con quel nome barbaro», disse mia zia, «quella Peggotty, piglia e si marita anche lei». Come se non ne avesse visto abbastanza dei cattivi effetti di tali pasticci. Dopo si marita anche lei, come narra questo ragazzo. Spero soltanto, disse mia zia scotendo il capo, che suo marito sia uno di quelli di cui parlano i giornali, che si servono del bastone. Spero che egli le dia una lezione da ricordarsene per un pezzo. Non sopportando che la mia cara governante fosse così denigrata e fatta oggetto d'un augurio simile, dissi a mia zia che veramente si ingannava, che Peggotty era l'amica e la serva migliore, la più sincera, la più fedele, la più devota, la più piena d'abnegazione, che essa mi aveva voluto tanto bene, che aveva voluto tanto bene a mia madre, che aveva tenuto la testa di mia madre moribonda sul suo braccio e che sul viso di lei mia madre aveva impresso il suo ultimo bacio di gratitudine. E improvvisamente, intenerito dal ricordo di ambedue, ruppi in singhiozzi, mentre tentavo di dire che la casa di lei era la mia e che io sarei andato da lei a cercare un ricetto se non l'avessi conosciuta povera e non avessi temuto di portarle un aggravio. Ma non potei andare innanzi nel dir così e mi nascosi la faccia nelle mani. «Bene, bene», disse mia zia. «Il ragazzo ha ragione di difendere quelli che lo hanno difeso. Giannina, gli asini!» Son profondamente convinto che se non fossero stati quei maledetti asini ci saremmo compresi a meraviglia, perché mia zia mi aveva messo una mano sulla spalla e con quell'incoraggiamento ero lì lì per ubbidire all'impulso di baciarla e di supplicarla di non abbandonarmi. Ma l'interruzione e lo sconvolgimento in cui la gettò la mischia al di fuori le fecero mettere per quel momento da banda ogni idea di tenerezza, perché ella si sentì spinta ad annunziare, indignata, al signor Dick il suo proposito di domandare la riforma delle leggi del paese e di trascinare in tribunale per violazione di confini tutti i proprietari d'asini di Dover. E la declamazione durò fino all'ora del tè. Dopo il tè sedemmo presso la finestra, in vedetta, a giudicare dalle impazienti e vive occhiate di mia zia, di nuovi invasori, fino al crepuscolo, allorché Giannina mise sulla tavola le candele e un gioco di dama e tirò giù le cortine. «Ora, Dick», disse mia zia col suo sguardo grave e l'indice sollevato come prima, «io debbo farti un'altra domanda. Guarda questo ragazzo». «Il figlio di Davide?» disse il signor Dick con aria d'attenzione e d'imbarazzo. «Appunto», rispose mia zia. «Ora, che faresti di lui?» «Che farei del figlio di Davide?» disse il signor Dick. «Sì», rispose mia zia, «del figlio di Davide». «Ah!» disse il signor Dick. «Sì, lo metterei a letto». «Giannina!» gridò mia zia con la stessa aria di trionfo che avevo dianzi notata. «Dick ha sempre ragione. Se il letto è pronto, andiamo a coricarlo». Avendo Giannina assicurato che il letto era pronto, io ci fui condotto, gentilmente ma in qualche modo come un prigioniero, mia zia innanzi e Giannina alla retroguardia. L'unica cosa che mi diede qualche nuova speranza fu l'improvvisa sosta di mia zia sulle scale per saper che fosse quel puzzo di bruciato che si sentiva e la risposta di Giannina di aver buttato la mia camicia sbrindellata nel camino della cucina. Non vi erano altri abiti nella mia camera che il vecchio mucchio di cenci che avevo indossato. E quando fui lasciato solo con un moccoletto che mia zia prevedeva avrebbe arso ancora per 5 minuti precisi, la sentii chiudere la porta dal di fuori. Volgendo in mente questo, giudicavo probabile che mia zia, la quale non mi conosceva affatto, potesse sospettare che io avessi l'abitudine di fuggire e che quindi prendesse le sue precauzioni per tenermi sicuramente custodito. La camera era bella, in alto e in vista del mare, illuminata allora dalla luna. Ricordo come, dopo aver detto le mie preghiere, spentasi la candela, rimanessi a contemplare la luce della luna sull'acqua. Quasi sperassi di potervi leggere la mia fortuna, come in un libro radioso, o di veder mia madre col suo bambino scender dal cielo, lungo quella fulgida strada, a guardarmi come m'aveva guardato l'ultima volta che avevo contemplato il suo volto soave. Ricordo come il sentimento solenne, col quale finalmente volsi gli occhi, cedesse, alla vista del letto dalle cortine candide, a un senso di gratitudine e di riposo, che fu più soave quando mi sentii morbidamente annidato nelle lenzuola fragranti e nivee. Ricordo che pensai a tutti i luoghi solitari che mi avevano visto dormire sotto il cielo stellato e che pregai il Signore perché non mi facesse più trovare senza tetto e non mi facesse dimenticare i senza tetto. Ricordo poi che mi parve di salire aleggiando su dal mare per quel melanconico splendore della luna via nel mondo dei sogni.